Il Salmo 102 trova già il suo titolo nel primo versetto che è stato assegnato a questo Salmo. Io non ho preso tutto il versetto, però ho dato questo titolo: preghiera di un afflitto che spera nella pietà divina. Questo mi sembra un titolo abbastanza vicino al contenuto, anche se come Salmo è abbastanza strano, se vogliamo, perché non è solo un uomo che parla e che prega, e qui possiamo dire che si intrecciano le due dimensioni della preghiera, della supplica. Da una parte c'è la vicenda personale e dall'altra la vicenda comunitaria, che è quella della distruzione di Gerusalemme, della persecuzione, della desolazione. Ma queste due dimensioni, vedrete, in questi, io l'ho diviso in tre parti, seguendo un po' come il breviario lo ha diviso, si legge all'ufficio delle letture, viene diviso proprio in queste tre parti. Ho cercato di cogliere in che maniera si poteva ovviare all'eccessiva lunghezza del Salmo, nel senso che diventava un po' difficile prendere questo Salmo e meditarlo tutto insieme, perché sono 29 versetti e si rischiava di appesantire la nostra lettura e riflessione, e mi è parso di dividerlo proprio così come è stato diviso nella preghiera del breviario. E comunque queste due dimensioni, quella della vicenda personale che diventa specchio della vicenda comunitaria e viceversa, sono affidate allo sguardo e all'azione di Dio, per dire: Signore, guarda, tu hai fatto tutto, tu hai fondato la terra, tu hai creato il mondo, i suoi abitanti, tutto quanto, tu sai che cosa sta succedendo. Quindi c'è questa oscillazione tra una cosa e l'altra. In fondo le mie desolazioni diventano le desolazioni della mia patria e della mia città e della città di Dio, e la desolazione della città di Dio diventa la mia. Quindi c'è questo, è come se io, passando dalla considerazione della mia vita, del mio corpo che va in rovina, pensate a Giobbe, eccetera, penso a un'altra rovina, la rovina della città santa, no? In fondo è un passaggio che non è così ovvio, però in fondo è alla fine c'è tutta, penso che l'amore per la città santa viene espressa proprio viene espresso con il versetto 15, dove ci fa capire che Gerusalemme ormai è stata distrutta. Dice la traduzione che ne ho fatto io, dice: poiché si compiacquero delle sue pietre i tuoi servi, e per la sua rovina, per la sua polvere hanno pietà. Quindi questo, noi guardiamo questa rovina, Signore, io guardo queste cose, vedo città distrutta, e viene in mente un po' la desolazione descritta dalla lamentazione di Geremia, no? Signore, dove sta questa città desolata che rimane, che piange, perché ormai tutto è stato distrutto. Comunque questa è la preghiera, io ho messo preghiera di un afflitto che spera nella pietà divina. E poi ancora, ecco, cominciamo veramente con il primo versetto, che comincia così: preghiera, la parola è proprio tefillah, che vuol dire preghiera, preghiera di un povero. Il povero, voi sapete che ci sono gli Evion e poi gli Ani. Gli Evion sono i poveri che vivono del loro lavoro, sono i poveri contadini che hanno stento da mangiare, sono quelli che non muoiono di fame ma vivono di fame. Ecco, quelli che hanno da lavorare molto, che è un lavoro che rende poco. E mentre qui si parla proprio di Ani, che sono poi gli Anavim, se volete, no? Chi sono? Sono coloro che non sono poveri, ma sono anche schiacciati, umiliati, e quella umiliazione di chi ha confidato nel Signore e si è trovato invece preso in giro e insultato dagli altri. Vai avanti a credere nel Signore, hai visto cosa succede? Fidati di Lui. Vedi che poi tu credevi che le cose andassero bene, guarda che va tutto male. In fondo è colui che oltre ad essere triste viene anche proprio umiliato, è l'umiliazione. Quindi è la preghiera di un anì, di un afflitto, direi, ecco, povero ma nel senso di afflitto, poiché è stanco, cioè è afflitto perché è stanco e davanti a Yahweh effonde la sua angoscia. Questo è un po' il titolo, perché mi pare di raccogliere dalla traduzione letterale. E comincia con con un grido a Yahweh. Comincia: Yahweh, ascolta la mia preghiera. Ancora una volta è tefillah, non è proprio supplica, ma è preghiera, tefillati. La preghiera mia, c'è il ti che vuol dire la mia preghiera, ed è interessante che questa preghiera, questo inizio del Salmo, che è il versetto 2, in realtà se guardate è lo stesso termine con cui comincia la preghiera ascolta Israele, Shema Israel, e anche qui è la stessa cosa, Yahweh Shema, la mia preghiera, tefillati. E quindi è un po' come se io volessi ricordare al Signore, tu Signore dici ascolta Israele, e io ti dico Signore ascolta tu, no? Ascolta Israele, non dimenticare, ascolta, metti in pratica, e io dico Signore ascolta tu adesso, perché mi pare che hai dimenticato, perché ci hai perso di vista, mi pare che sei un po' distratto. E poi ancora, quindi ascolta la mia preghiera e il mio grido a te giunga, quindi preghiera, ma poi c'è un grido, non è solo una preghiera, è una preghiera desolata. Penso che già qui possiamo vederne anche un riflesso cristologico, no? È la preghiera di Cristo nel Getsemani, è la preghiera di chi pur avendo fatto del bene è umiliato, è afflitto, è messo da parte, chi più di Gesù. Certamente Israele è l'immagine un po' di questa afflizione. Ricordate che perfino i carmi del servo di Yahweh, gli studiosi discutono, ma chi è un singolo, il popolo di Israele, sono tanti, è uno solo, quindi c'è questa domanda che si pone, perché di fatto in fondo spesso il singolo si identifica col popolo e il popolo parla come se fosse un singolo, non so se ho reso l'idea, per cui quando noi sentiamo il lamento di Cristo non è solo il lamento suo, ma è il lamento dell'umanità intera, che si sente schiacciata, che si sente stanca. Gesù infatti ha voluto farsi uomo per assumere su di sé tutte le i dolori, le incomprensioni, le violenze che vengono fatte all'umanità. Del resto Gesù ha detto l'avete fatto a me, no? Se avete dato da mangiare l'avete dato a me, se non l'avete fatto non l'avete dato a me. Quindi ogni volta che uno soffre, in realtà è Dio stesso che nel suo figlio Gesù fatto uomo soffre. Quindi dopo aver detto ascolta, giunga a te il mio grido, non nascondere il tuo volto da me, che vuol dire Signore, quando uno nasconde il volto, cioè non ti fai più vedere, guardi dall'altra parte, ecco potremmo dire, tu ti giri dall'altra parte, come mai non ti prendi cura di me, perché? E poi adesso viene spiegato in che situazione si trova quest'uomo. Vengono quindi chieste tre cose, ascolta, giunga, non nascondere da me, ed ecco che cosa sta succedendo da me nel giorno di angustia per me. È un giorno che non è un giorno come gli altri, ma è il giorno dell'angoscia. È il giorno dell'angustia, quando tutto diventa buio, non è un giorno che diventa notte, potremmo dire così, ecco, è un giorno che diventa scandalo, scandaloso star male, ma Signore tu dove sei? Tu hai promesso di essermi vicino, dove sei? Perché l'hai promesso e adesso non ci sei? E ancora, vedete secondo quante modalità viene tessuto questo lamento, no? Con tante tonalità, come le tante note. Adesso si parla di tendi a me il tuo orecchio, prima non volgere lo sguardo. Signore, vuol dire che anche il tuo orecchio è lontano, quindi c'è un sguardo girato di là. L'orecchio, che si è messo le cuffiette, stai ascoltando altro, perché non mi ascolti? Vedete che è molto umano, molto umana questa preghiera. Tendi a me il tuo orecchio nel giorno in cui ti invoco, affrettati, rispondi a me. Vedete, c'è tutta una serie di imperativi rivolti a Dio che esprimono la desolazione, il senso di frustrazione. Possiamo riprendere questi imperativi. Vedete, c'è ascolta, giunga, non nascondere, tendi l'orecchio, affrettati, rispondi. Pensate, sono appena pochi versetti, siamo tre versetti, due, tre, quattro, e ci sono già sei imperativi rivolti a Dio. C'è una serie, una specie di mitraglia di richieste, di domande. Signore, perché, perché, perché? E perché sta gridando così? E quindi dal versetto 4 comincia a dire: perché svanirono in fumo i miei giorni e le mie ossa come brace arsero. Quindi mi vedo scappare la vita, no? La vita sta sfuggendo, mi sento morire. Potrebbe essere qualcosa di fisico, certamente, come Giobbe, ma soprattutto è qualcosa di morale, cioè quando ti sembra che non ha più senso, che c'è il vuoto dentro e il desiderio di dire basta, non ce la faccio più, no? Pensiamo a Gesù in croce anche, no? Perché mi hai abbandonato? Che non è certamente è il grido del Salmo 21, 22, ma non è solo quello, è in fondo il senso, cioè lui fa proprio il salmo per dire: Signore, so che sei con me, mi affido a te, mi abbandono a te, ma all'inizio è un senso di frustrazione. E quindi, Signore, sto vivendo queste cose, quindi i miei giorni svanirono, non si dileguano, ma svanirono, sono già morto, come svanirono in fumo, qualcosa che è bruciato, no? Quando tu bruci qualcosa rimane solo cenere, non rimane più niente. E poi le mie ossa come brace arsero, quindi il tema è quello del fuoco che brucia. Quindi si parla di cenere, di fumo e di brace. C'è qualcosa che mi brucia dentro. Certamente può essere il dolore fisico, ma soprattutto il dolore morale. Il dolore di sentirsi abbandonato, il dolore di sentirsi solo. E poi qui comincia la descrizione di quello che è accaduto. Fu colpito come erba e si inaridisce il mio cuore. Quindi ricordate, il cuore non è semplicemente l'affetto, no? Ma è soprattutto la volontà. Cioè, Signore, è bruciata la mia voglia di reagire, no? La volontà è: non voglio più adesso, basta, mi lascio andare. Quindi, Signore, cos'è successo? Sono addirittura come l'erba. Quando il sole dardeggia, siamo in Israele, pensate, l'erba che secca subito, non ha neanche il tempo di arrivare fino a sera. Spunta al mattino, a mezzogiorno è già secca, è già finito, ha già chinato il capo. Ed ecco ancora... perché si inaridisce? Perché dimenticai di mangiare il mio pane. Cosa vuol dire dimenticare di mangiare il pane? Vuol dire che sono talmente disgustato della vita che preferirei morire di fame. Ecco. Sapete, quando una persona è così angosciata che dice non ho neanche fame, no? Mi passa la fame, quindi mi trovo in una situazione di desolazione interiore ed esteriore. Sto vivendo questa situazione che mi toglie la voglia di vivere. Ecco, non ho più voglia di vivere. Ricordate che è proprio quello che Gesù dice nel Vangelo, no? Non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita, che vi uccidono, che vi tolgono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere, cioè il gusto della vita, e quindi ti trasformano la tua vita in spazzatura, ecco, brace, fumo, e quindi cenere, spazzatura, cioè la mia vita non esiste più, è bruciata, no? Intanto quando si dice che un tempo buttato, vita buttata, si dice vita bruciata, no? Un tempo c'era un vecchio film intitolato Gioventù bruciata, che non è tanto il pensare a gioventù svampita, gioventù senza freni morali, no, è proprio gioventù che ha dentro di sé il non senso. L'amarezza, il male di vivere, insomma, dire ma perché, che cosa serve tutto questo? E quindi, Signore, sono perfino stanco di vivere, non ce la faccio più. Per la voce del mio gemito aderì il mio osso alla mia carne. Anche qui un'altra immagine, sono tante immagini che si seguono, cioè c'è la voce del gemito, cioè quindi il mio continuo piangere mi ha fatto addirittura, mi ha tolto la voglia di mangiare e dunque il mio osso aderì alla mia carne, cioè sono dimagrito fino a diventare uno scheletro, no? La persona, quando uno non si sente amato, si lascia morire. Signore, tu sei il mio amore, tu sei il centro della mia vita, ma se tu non mi guardi, io sono morto, io sono ormai prossimo, vicino alla tomba, pensate quante volte, no? Signore, se tu non mi guardi, io sono prossimo alla tomba. Troveremo poi altri salmi che hanno questa espressione. Ma si vede già la desolazione di quest'uomo. Avete visto tante immagini, una dopo l'altra, che sono una specie di crescendo che vanno di male in peggio, no? Prima si parla di uno che è afflitto, desolato, ma poi si arriva addirittura a uno che è già mezzo morto. Fui simile alla civetta del deserto. Traduzione Pellicano non è una traduzione corretta. Viene presentato, cioè, siccome subito dopo dice gufo delle rovine, si suppone che prima ci sia questo misterioso uccello che non è tanto il pellicano. Poi la traduzione che è stata fatta da San Girolamo è diventata pellicane, pellicanus in latino, e dunque è arrivato pellicano, che insomma non è proprio un animale molto conosciuto in Israele, il pellicano, è piuttosto un animale dove c'è molta acqua, in Israele c'è piuttosto molto deserto, molto secco, però è stato questa immagine è diventata un'immagine significativa, ricordate, la riprende anche San Tommaso d'Aquino nel Adoro te devote. Penso, non so se la conoscete, ti adoro, è un inno che San Tommaso ha composto per la festa del Corpus Domini, perché il Papa l'ha incaricato di preparare l'ufficio del Corpus Domini. Il Papa aveva incaricato due santi, San Bonaventura e San Tommaso, tutti e due, e allora di preparare l'ufficio della festa del Corpus Domini. Il Papa aveva stabilito la festa, grazie ai miracoli eucaristici, si è stabilito di fare la festa del Corpus Domini. E allora ha incaricato questi due mistici, due teologi, che puoi caricare Ratzinger e von Rad, non so, altri, non von Rad è piuttosto un biblista, ma comunque incaricare qualche teologo, e li ha incaricati. Si sono presentati ognuno con la sua cosa, e allora Tommaso ha detto a San Bonaventura, comincia tu. San Bonaventura dice no, comincia tu sei un teologo più famoso di me, tu disegni a Parigi, alla Sorbona, e quando Tommaso ha letto le sue, i suoi inni e le sue composizioni, Bonaventura ha preso, ha stracciato tutto, l'ha buttato nel fuoco, c'era un cammino acceso, non c'è stato più niente da fare. Cioè, non sappiamo cosa ha scritto Bonaventura, però sappiamo San Tommaso che appunto in questo adoro te devote lates deitas, qui subis figuri verilatitas, cioè ti adoro devotamente, o oh divinità, che ti nascondi sotto queste sembianze, che è il pane e vino, no? Ti adoro, e alla fine c'è una pie pellicane Jesu Domine, prendendo proprio l'esempio del pellicano. Si pensava che il pellicano, non so se avete mai visto il pellicano, cioè fa riserve di pesci eccetera, poi preme il suo becco molto grosso, che ha una sacca, contro il petto, in modo tale da premere e buttare fuori tutta l'acqua dal buco delle narici del petto, del becco, scusate. E poi apre il becco e prende i pesci e li dà al suo, cioè lo apre in modo tale che tutti i pellicanini arrivano a mangiare. Allora gli antichi che vedevano questa cosa qui, perché il becco dentro è rosso, sembrava che lui facesse così, si facesse una ferita nel costato, si squarciasse il costato per dar da mangiare ai pellicanini, i quali davano lì tutti a mangiare. Allora spesso si vede proprio questa immagine dell'Eucaristia, no? Il pellicano e tutti i pellicani vicini, ma chi è il pio pellicano? È Gesù che si apre il petto per dare il corpo e il sangue ai suoi, cioè ora non è, ecco, l'immagine è un'immagine bella, se volete, di dedizione, però è un'immagine in stia che non esiste nella zoologia, ma la gente, allora non c'era lo studio approfondito, per cui per quel che appariva sembrava quello. E allora questa traduzione poi di San Girolamo ha dato adito all'interpretazione eucaristica, che però c'entra un po' come i cavoli a merenda. Comunque sia, noi potremmo dire, sono simile alla civetta del deserto, oppure al pellicano, ma non al deserto, fui come il gufo delle rovine. Dove sta la civetta del deserto? Dove sta il gufo delle rovine? In mezzo alle rovine. Cioè, Signore, ormai tu, intorno a me ci sono solo rovine. Intorno a me trovo soltanto distruzione. Capite che sta già passando dal lamento personale al lamento comunitario della nazione, cioè in fondo è l'uomo che è arrivato a Gerusalemme, vede soltanto rovine. Ma penso che già anche la interpretazione cristologica può essere, ci sta bene, cioè chi è colui che vede tutte rovine intorno a sé? È Gesù che, dopo aver formato la sua Chiesa, i suoi discepoli, aver dato tutto, aver fatto miracoli, alla fine cosa si trova? Si trova anche lui come la civetta del deserto e come il gufo delle rovine. E dunque è un Gesù che si trova, Signore, ma con tutto quello che ho fatto, perché adesso c'è questa desolazione? No, pensate che io penso a Gesù nel Getsemani che dice, vegliate, pregate perché la tentazione non prevalga su di voi, e questi dormono, per dire guarda che desolazione, sono rovine. Questi che hanno promesso di morire per me nel momento in cui c'è bisogno, ho bisogno almeno di sentire la loro presenza, non ci sono, sono nella desolazione. Mi trovo a vedere tutte le rovine, quindi sono le rovine della propria vita, se volete, ma anche le rovine nazionali. Ed ecco qui comincia a pensare, a riprendere quello che ho fatto, no? Non è veglio e sono, ma e sono come un passo, ma vegliai. Cioè, questo, ho cominciato già a vegliare, vegliai e fui come un uccello isolato sul tetto. Passero solitario mi ricorda piuttosto il leopardi, no? Cioè, è vero che, cioè, non è soltanto il passero, è vero che esiste il passero solitario, che è un passero che non ha molte attitudini sociali e viene presentato come il passero solitario, è stato chiamato così, si chiama così, è una qualità di passeri. I passeri di solito sono tra di loro, lì si ritrovano, e poi c'è questo qui invece che è solitario, e quindi il leopardi si identifica con questo passero che sta lontano da tutti, no? Tu solingo uccellin venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume, certo del tuo per tua scelta non ti dorrai la scelta, non mi ricordo più, e poi dice perché è frutto del vostro costume questo. Io, se invece arriverò a sera della mia vita, allora mi pentirò. Ai pentirommi e spesso, ma desolato, volgerommi indietro, quel che mi ricordo un po' del passero solitario, sulla vetta della torre antica, passero solitario alla bontà, alla campagna, cantando vai finché non muore il giorno, ed era l'armonia su questa valle, eccetera, eccetera. Tutte le cose che bisogna studiare a memoria. Però ecco, quando leggo che la traduzione mi fanno passero solitario, dico, bah, mi fa venire in mente altro. Piuttosto è un uccello, quindi io vegliai, cioè addirittura non riuscivo più a dormire, perché dentro ero corroso dalla desolazione, dal male, fui come un uccello isolato sul tetto. Tutti mi hanno abbandonato, ricordate, viene in mente San Paolo. San Paolo che scrive ai suoi discepoli, a Timoteo credo, o a Tito, adesso non mi ricordo più perché cominceremo poi a leggere la lettera a Tito settimana prossima, quando dice sono nella mia prima difesa tutti mi hanno abbandonato e nessuno è stato con me. È questo. Solo Luca, sì, solo uno, infatti l'abbiamo letto nella festa di San Luca qualche settimana fa. E allora è proprio nessuno mi ha, e qui questo uomo sta vivendo questo, no? Non c'è nessuno, mi trovo come un uccello isolato sul tetto. Nessuno mi ha sostenuto, anche quelli che mi dicevano di volermi bene non mi hanno dato un minimo di solidarietà, mi sento solo. Tutto il giorno mi insultarono, quindi lui sta parlando al passato, io direi, non al presente. Voi sapete, penso che sappiate, che nella lingua ebraica ci sono fondamentalmente due tempi, c'è il tempo, il tempo perfetto e il tempo imperfetto. Se ve l'ho già detto questo, forse sì. Ora, il tempo perfetto vuol dire è un tempo che esprime un'azione che è già finita, che è completa, e il tempo imperfetto, che non è il nostro imperfetto, io andavo, tu andavi, eccetera. Il tempo imperfetto vuol dire che è qualcosa che non si è ancora compiuto, no? Che non è ancora finita. E qui a me sembra che sia piuttosto un tempo perfetto, quindi anche già il passato è un tempo perfetto, è finito. Così anche il presente, visto che c'è, è già un tempo perfetto. È un tempo perfetto, per cui si può tradurre sia una maniera che l'altra, perché io preferirei tradurre, e ho guardato anche altre traduzioni, traducevano come me, vegliai e fui come un uccello isolato sul tetto, tutto il giorno mi insultarono i miei nemici, imprecarono contro di me giurarono, cioè i nemici sono lì, guarda, puntano il dito, vedi? Ricordate Gesù sulla croce, no? Sotto la croce ci sono i suoi nemici, hai visto? Ha detto di essere figlio di Dio, lo liberi adesso se è suo figlio. Vedete che c'è questa lettura possibile cristologica, questo sentirsi non solo insultato ma frainteso, vilipeso, quindi contro di me imprecarono, giurarono, poiché, ecco qui, cenere come pane mangiai, e le mie bevande con pianto mescolai. Cioè, ho mangiato un pane bruciacchiato, un pane che indigesto, che assomiglia più a carbonella che a pane, è cenere col pane, vuol dire un pane davvero che non ha dentro più niente, non ho più nutrimento, potremmo dire. E dall'altra parte, quando ho bevuto, erano più lacrime che acqua, no? E le mie bevande con pianto mescolai. Cioè, la mia vita è stata, nel mio mangiare, nel mio bere, c'erano continuamente lacrime, desolazione, pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno mi hai sollevato e mi hai scagliato lontano. Cioè, tu, Signore, ti sei indignato qui. Di che cosa starà parlando? Di sé. Ma io penso che sia già un'interpretazione di tipo, potremmo dire, di Israele. Cioè, è Israele che, cioè quante volte Israele, quando rilegge il suo passato, la sua, il suo essere in esilio, la distruzione di Gerusalemme, piange e dice: Signore, certamente noi ti abbiamo esasperato, tu hai fatto con noi un'alleanza ma noi ti abbiamo abbandonato, e dunque tu hai detto ok, se tu fai a meno di me vedi un po' cosa succede, no? Quindi non è tanto l'ira, l'ira di Dio, ma è piuttosto lo sdegno, perché io ti ho amato, Dio mi ha amato, e poi non, noi diciamo: Signore, no grazie, posso fare meno di te, e lui dice ok, va bene, provo a farlo. E allora è lo sdegno di, è la collera di chi dice: con tutto l'amore che ti ho dato, e allora Signore, tu mi hai sollevato e mi hai scagliato lontano, oh basta, non hai più, mi hai buttato lontano. Perché? Perché ok, non mi vuoi, bene, prova a vedere se riesci a star solo. Dove? Lontano. Che qui gli studiosi dicono lontano, certo, è un riferimento all'esilio, a Babilonia. Cioè, mi hai dato la possibilità di ripensare a tutte le cose che, a cui io invece non ho pensato, e che con leggerezza e superficialità ho rifiutato, no? Quante volte di fronte alle situazioni siamo costretti a fermarci e a dire: me la son voluta, no? Quante volte, sì, vedi, guarda, fai così. E allora ci sono dei momenti in cui il Signore sembra nascondere il volto proprio per portarci a fare l'esame di coscienza. Quindi chiaro che in questo caso non è certamente Gesù che parla, ma è colui che, avendo fatto l'esperienza della presunzione di fare a meno di Dio, si trova poi in questa situazione, che è una situazione obiettivamente pesante, difficile, ed ecco la conclusione di quello che noi leggeremo adesso: i miei giorni come ombra stendentesi, sottinteso sono, cioè cosa vuol dire l'ombra che si stende, no? L'ombra stendentesi, cioè in fondo quando arriva l'ombra che man mano si stende vuol dire che il sole sta tramontando, cioè nella mia vita non c'è più nemmeno il sole. Ormai sto entrando nella notte, ecco le notti, ecco la notte in cui non vedi più niente, la notte che è la desolazione, che è la solitudine, che è la mancanza di fede, che è il non senso, no? Ricordate, è la notte di Abramo, il quale non capisce più niente, dice: ma Signore, tu mi hai promesso e mi hai dato anche tante greggi, tante cose, ma il mio erede sarà Eliezer di Damasco. E Dio lo porta fuori nella notte e dice: guarda le stelle. Cioè noi nella notte diciamo: non si vede niente. E lui dice: smetta di guardarti i piedi. Certo che se di notte guardi i piedi non vedi niente, ma guarda in cielo quante stelle, contale se riesci, tale sarà la tua discendenza. Cioè la notte che cos'è? Certamente è il momento in cui tu vieni costretto a rientrare in te stesso e a pensare, perché quando si soffre di insonnia ti vengono in mente tutte, no? E quindi sei lì nella notte e ti vengono pensieri, e questo e quello, e quello che è successo, quello che poteva succedere, quello che non è successo, viene in mente tutto e non, e alla fine dice: ma dormi, ma che niente, ti vengono in mente. Allora il Signore dice: no, vai fuori, guarda le stelle, guarda che è notte, è vero, ma ci sono tante stelle, e quindi ci sono tanti lumicini, se vuoi, no? La Nuova Genova Ebrea parla della notte e dice: sì, sto attraversando la notte, ma quante stelle. Ecco, proprio è l'esperienza di Abramo, ma anche l'esperienza di Giacobbe, che scappa, si ferma nella notte, e proprio nella notte c'è la scala che raggiunge dalla terra al cielo, no? Proprio nella notte, la notte di Giacobbe. E allora qui, Signore, mi sento ancora i miei giorni come ombra allungantesi, e io come erba inaridisco. Cioè, ancora una volta il tema dell'erba, l'abbiamo già visto prima, no? Questa erba che quando arriva il sole che dardeggia diventa subito secca. Signore, sto vivendo questo. Quindi, dopo essere passato attraverso la preghiera che diventa collettiva, no? Preghiera personale, qualche attimo di preghiera collettiva, ritorna ancora alla preghiera personale. Sono io che sto vivendo queste cose, quindi mi sento ormai destinato a entrare nella notte, mi sento senza forze, senza vitalità, l'erba secca, non è dentro più vita, senza acqua, senza umido, e tu, quindi nonostante tutto, alla fine malgrado tutto, e tu, Yahweh, in eterno siedi, cioè il Signore, io credo, credo che tu rimani, siedi, rimani, non vai, non vieni meno, cioè che tu non mi hai abbandonato, tu ci sei, sei lì, sono io che non ti vedo più perché ho scelto la notte, ma tu siedi in eterno, e allora che cosa mi rimane? Mi rimane il ricordo, ecco, capite, in una notte che cosa c'è? Il ricordo di quello che ho passato. Capite che perché è importante la memoria storica. Quando io sono nella desolazione, dice Sant'Ignazio, pensa alla consolazione precedente. E quando sei nella consolazione, pensa che dopo potrebbe arrivare la desolazione. Quindi non pensare che vada tutto bene, perché la vita è fatta di consolazioni e di desolazioni. Quindi il tuo ricordo per generazione e generazione. Cioè, Signore, questo mi dà salvezza, mi dà serenità, mi permette di guardare avanti, mi permette di non dire basta, cioè so che tu ci sei, che siedi in eterno, che stai, sei colui che non si lascia buttar giù dal tuo trono, sei colui che è Dio fin dall'inizio, vedete anche qui, passo in mezzo a questa desolazione, però qual è il grido? È la fede, viene in mente Santa Teresina, a me viene in mente Santa Teresina, no? Quando descrive nel manoscritto C ciò che sta vivendo, no? Mi sento proiettata nell'inferno, mi sento dannata, mi sento condannata da Dio, mi sento alla tavola dei peccatori, mi sento abbandonata da tutti e da tutto, e poi dice, ma non è quel che sento che conta, è quel che voglio, e io voglio credere. Ecco, in fondo è come se quest'uomo, dopo aver passato tutto questo, ecco l'esperienza della notte, quindi capite, abbiamo fatto una lettura con Israele, ma siamo già sfociati sulla lettura cristologica, ma poi c'è anche la lettura spirituale nostra, la lettura di San Giovanni della Croce, la lettura di Santa Teresina, la lettura del cristiano, del discepolo che dice, Signore, è vero, non vedo più, non sento più, mi sento abbandonato, ma sono sicuro che tu stai, che tu ci sei. Non ti vedo, ma so, e quindi vado avanti, continuo, e quindi mi rimane che cosa? Non ho più la certezza, non ti vedo, ma mi rimane il ricordo. Quando chiudo gli occhi vedo ancora la tua luce. Sono nella notte, ma quando chiudo gli occhi e penso a ciò che mi hai dato, sì, vedo la tua luce, questo mi dà coraggio, mi permette di andare avanti. Certo che mi pare già una bella preghiera, soprattutto nei momenti più no, quando uno vive un momento no, allora forse è il momento di pregare il Salmo 101, almeno questa prima parte, i versetti che vanno dall'1 al 13 e adesso noi possiamo cercare di pregare insieme. Yahweh, ascolta la mia supplica, a te giunga il mio grido. Non distogliere da me il tuo volto. Nel giorno della mia angustia piega verso di me il tuo orecchio. Nel giorno in cui ti invoco rispondimi presto. Sì, si dileguano come fumo i miei occhi, i miei giorni, come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore colpito come erba sei inaridito. Mi dimentico di mangiare il mio pane. Per il mio gemito continuo si incolla la mia pelle alle ossa. Sono diventato simile alla civetta del deserto. Sono come un gufo delle rovine. Veglio e sono come un passero solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Ironizzano e imprecano contro di me. Sì, cenere mangio come pane, dalle mie lacrime verso la mia bevanda. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, tu mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che s'allunga, io come erba inaridisco. Ma tu, Yahweh, sei assiso in eterno, e il tuo ricordo di generazione in generazione.